riabbraccio virtualmente Luigi Chiarello di Taglia Oggi. Ciao Luigi.
Buonasera,
Quintiliano. Ciao Luigi. Ciao.
Eccoti qua, eccoti Luigi. Allora, volevo partire proprio dall'aspetto legato al processo Prisma, che sta facendo, giustamente dico io, discutere, perché ci siamo anche sentiti privatamente, al di là della, io la chiamerei ingiustizia, che la Juventus ha subito, sta subendo, e questa forse nella certificazione, c'è anche un aspetto di natura economica, di danno d'immagine, perché io ricordo tutti i mesi del terremoto giudiziario scanditi da titoloni, Serie B, la UEFA sbatte fuori la Juventus, eccetera, eccetera, e credo, Luigi, e vorrei il tuo supporto in generale su questo spostamento del processo, ma anche su quest'altro aspetto che adesso ti chiederò, del danno d'immagine che la Juventus, credo, almeno abbia subito, no?
Ma allora, su questo sfondi con me una porta aperta. Io sono anni che dico che la Juventus subisce dei danni di immagine da questi tipi di procedimenti. È successo già con Calciopoli. Non dimentichiamo che la Juventus è una società quotata in borsa, che è il motivo per cui è stata trascinata in questa vicenda. E quando una società è quotata in borsa, questo significa che c'è un pubblico risparmio che investe in quella società. Di conseguenza, chi investe in quella società, gli azionisti, deve essere garantito che ci siano i termini del giusto processo nell'attività di impresa che viene effettuata dalla società Juventus. Sia con Calciopoli, sia in questo caso, la Juventus ha subito dei danni enormi alla propria immagine, al proprio brand, e contemporaneamente questa cosa si è riflessa sugli azionisti e sul titolo in borsa, a fronte di pronunce della giustizia sportiva, tra virgolette, chiamiamola così, io la considero una gogna che non prevede diritto di difesa, comunque della giustizia sportiva, che ha emesso le proprie pronunce sulla base di ipotesi. Questo è successo, ipotesi di accusa, questo è successo sia con Calciopoli ed è successo anche in questo caso. In questo caso poi c'è l'aggravante che la sede è incompetente, per quanto dichiarato dalla Cassazione, creando anche per la prima volta un inedito, perché la storia che stiamo vivendo in questi mesi è veramente incredibile, ci sono degli inediti assoluti, è la prima volta che una società di calcio viene penalizzata in corso di campionato con un ping pong. Ed è la prima volta che un processo per come dire, un'ipotesi di turbativa del mercato e ipotesi di aggiotaggio non viene eventualmente incardinata presso la sede del giudice naturale competente, che è Milano, dove c'è la borsa e c'è anche la Consob, ma si è tenuto, diciamo, il procedimento finora a Torino, e ora la Cassazione ha deciso di spostarlo a Roma. E questo è un altro inedito. Perché Roma? Allora, Roma perché entra in vigore per la prima volta un procedimento della Regge Cartabia che vuole evitare che i processi vadano in prescrizione e quindi taglia la testa al toro, ma tutto gira intorno alla sede in cui è localizzato il server attraverso cui la società Juventus ha fatto la comunicazione al mercato. E quindi non è la sede del giudice naturale, cioè Milano, come peraltro avevano chiesto i legali della Juventus, quella diciamo giusta in cui celebrare il processo, ma è Roma.
Luigi,
anche questo è una cosa inedita.
Sì, al di là poi dell'inedito giudiziario che tu hai spiegato brillantemente, volevo portarti proprio sull'aspetto, no, economico, al di là del danno d'immagine, perché noi ricordiamo, no, nella passata stagione, proprio perché la Juventus è quotata in borsa, il danno irreversibile, direi, che ha subito la società per azioni, quindi il titolo della Juventus in borsa. Ci fu, se non sbaglio, una forbice nell'arco di 3 mesi che portò ad un abbassamento di circa il 20%, adesso vado un po' a memoria, lo raccontavamo qui su RBN. Volevo chiederti, Luigi, quanto è stata ridimensionata anche la Juventus squadra, la Juventus società, e quindi gli strascichi di tutto questo iter giudiziario dell'inchiesta Prisma, secondo te a cosa hanno portato? o a cosa porteranno,
allora,
eventualmente.
Considerate che la Juventus adesso aveva un forte indebitamento, non è che
sì,
la
Juventus
era, quindi sicuramente un'operazione di risanamento andava fatta, però questa cosa va contestualizzata. Perché aveva questo forte indebitamento? Aveva questo forte indebitamento, oltre che per qualche contratto che potremmo definire, diciamo, un po' sovrastimato sulle prestazioni di qualche calciatore della Juventus. Io, per esempio, considero l'operazione di Cristiano Ronaldo una spettacolare operazione, perché ha potenziato il marketing Juve a livello planetario e l'investimento è stato ampiamente ripagato, perché Cristiano Ronaldo, in termini di prestazioni sportive, ha come dire, compensato molte carenze della squadra. Considero invece meno brillanti i contratti che sono stati fatti a gente come Arthur, come McKennie, come Bernardeschi, che hanno aumentato di molto il costo dell'organico complessivo. Al netto di ciò, che avrebbe dovuto ovviamente portare la Juve a un ridimensionamento delle pretese sul piano del calciomercato, sicuramente diciamo, la politica della Juventus sul mercato, sul calciomercato di quest'anno è risente della vicenda giudiziaria, perché non c'è la Champions League che procura una valanga di introiti alle squadre di calcio, e di conseguenza la Juve deve mettere delle pezze sul bilancio per cercare di rimetterlo in linea. Aggiungo che le sofferenze della gestione Agnelli a bilancio non erano frutto solamente di questi contratti, diciamo, delle prestazioni sovrastimate di qualche calciatore, ma soprattutto del Covid. Questa cosa non viene mai presa in considerazione. Il Covid ha bloccato i campionati, ha bloccato gli accessi agli stadi, ha bloccato l'attività di merchandising, e tutto questo è successo per due anni e mezzo. Quindi è ovvio che la Juve andasse in sofferenza dal punto di vista dei bilanci, come del resto è capitato a tutte le altre squadre.
Esatto. Passiamo un po' al campo, Luigi. Tre giornate, la Juventus quantomeno, almeno in due di queste, mi riferisco a Udine e poi ad Empoli, ha mostrato un atteggiamento diverso, forse quello che gli chiedevamo ad Allegri. Tu ti fidi, tra virgolette, di questo atteggiamento e soprattutto cambieresti qualcosa? Perché stiamo discutendo, per esempio, questa sera con i nostri amici, quale attacco schierereste se foste Allegri. Io, per esempio, siamo andati bene, per carità, li vedo un po' penalizzati, sembra quasi un paradosso a dirlo dopo queste tre giornate, sia Vlahovic che Chiesa. Cosa cambieresti tu, e ti fidi di questo cambio di atteggiamento di Allegri?
Ma allora, io non sono un allegriano e non lo dico da ora. Per me Allegri ha un modo di giocare con la squadra troppo schiacciata sulla propria fase difensiva. Basta vedere, per esempio, un esempio, andiamo a guardare un po' in casa d'altri. Guardate come viene utilizzato oggi Cuadrado all'Inter. Cuadrado all'Inter oggi viene utilizzato 20 metri più avanti rispetto a quello che veniva utilizzato alla Juve. Questo perché? Perché la Juve parte con gli esterni bassi e si schiaccia sulla fase difensiva. Di conseguenza, se tu lasci all'avversario 20-25 metri e chiedi a un giocatore come Vlahovic, che è uno straordinario attaccante d'aria, lo sta dimostrando, è un Trezeguet Vlahovic, non è un contropiedista.
Bravo.
Allora, questo attaccante va supportato con la squadra che sale e fa gioco, non può essere supportato solo con le ripartenze. Lui non deve farsi 45 metri di corsa in ripartenza, lui deve giocare intorno alla lunetta, e la squadra deve salire imponendo il suo gioco. Questo è Vlahovic. Allora, fin quando non cambia questo modulo, e quindi l'interpretazione della partita in questo senso, per me l'attacco della Juve è spuntato. Lì puoi avere chiunque, ma con queste caratteristiche. Se vuoi fare il gioco di Allegri, per come lo intendi Allegri, dovresti avere in attacco velocissimi contropiedisti, quindi Mbappé, per dire, o un giocatore così, cioè un giocatore altamente capace di ribaltare il campo e di colpire in velocità. Vlahovic non è questo. Vlahovic è un attaccante d'aria, e Chiesa, che è un'ala, lo sta cercando di trasformare in seconda punta. Ma Chiesa ha un piede che non è quello di Del Piero. Chiesa ha la forza nell'accelerazione, ma non ha il piedino fatato. E quindi l'assist per la prima punta gli risulta molto più complicato.
Esatto, molto più facile schierarlo per esempio esterno in un attacco a tre o a destra o a sinistra che sia, come del resto lo impiegava Mancini in nazionale e come lo impiegherà sicuramente Spalletti
Sì,
quando guarirà a te a
in un
Fremad.
attacco a tre, giustamente Chiesa dà il meglio di sé, come ha dimostrato anche nell'ultimo europeo vinto poi dalla
In cui è
nazionale.
stato decisivo, vai
Esatto.
Alfred.
Luigi, volevo chiederti, no, parlando poi di quello che è l'attacco della Juventus, parlando poi di quella che è la Juventus e delle prime tre partite che ha disputato, volevo farti una domanda secca. Cioè, tu vedi che qualcosa è cambiato nelle prime tre partite giocate contro avversari, dobbiamo dire la verità, non alla pari, no, dal punto di vista tecnico della squadra, oppure tu hai l'impressione che anche quest'anno andremo incontro alla stessa musica e quindi il registro con Allegri in panchina è destinato a non cambiare?
La domanda è secca. Allora, io ti dico, sul piano del modulo il registro non cambia. Sul piano atletico mi sembra che ci sia un miglioramento, forse fu frutto del nuovo acquisto inorganico, però noi nella seconda partita abbiamo subito tutta la partita,
Vero,
quindi
col Bologna, sì.
è ancora troppo presto per dare questo tipo di giudizio. Quello che c'è è che secondo me non è cambiata la filosofia di fondo della squadra perché l'allenatore la interpreta così. E quindi, no, siccome la interpreta così, io non mi aspetto una Juve dominante. Spero che venga fuori, che lui riesca a togliere dal cilindro la Juve, diciamo, di rapina che sembra cercare. Ma i giocatori che ha in mano non hanno quelle caratteristiche, per cui almeno in attacco, forse le cose migliorerebbero molto con Pogba, perché due partite ha fatto. Quando ha giocato, ha dimostrato che è l'uomo in grado di fare i passaggi filtranti che servono alla prima punta o alla fascia alta, all'esterno alto.
Essendo un
Quindi,
giocatore di una qualità superiore, Luigi, questo insomma mi sembra addirittura scontato dirlo, no?
assolutamente, è un giocatore. E allora, diciamo che è tutto. È un giocatore che il Manchester lo ha rovinato perché quando è andato via da Torino era uno spettacolo solo vederlo giocare. A Manchester ha giocato una partita sì e tre no.
60% negli ultimi 3 anni di gare, penso, quasi la
Io
metà.
mi chiedo che cosa sia successo lì a Manchester, ancora non l'ho capito, perché anche in termini di potenza fisica Pogba era dirompente. Poi è stato anche snaturato nel ruolo a Manchester, perché lo hanno tolto dall'interno sinistro in cui giocava a Torino. E lo hanno messo interno destro a un certo punto. Questo ha fatto anche in nazionale. E quindi non so, cioè, se ci fosse Pogba, le cose potrebbero cambiare molto. La squadra acquisterebbe un 30% di potenziale in più.
Quindi domanda secca e ti salutiamo, però ti fidi del recupero fisico di Pogba o siamo condannati, rassegnati, destinati a vederlo giocare, che ne so, mezz'ora, poi magari con il rischio che si rifermi, eccetera. Cioè, dovremmo sopportare e supportare ancora questo tipo di Pogba o pensi che possa invece tornare un giocatore vero, tra virgolette, sempre sotto il profilo fisico-atletico,
Boh, serve un miracolo
eh? Ecco.
perché se ogni due partite si rompe, ragazzi, cioè, spero che torni.
Questa è la speranza un po' di tutti.
E credo che da lui dipendano le nostre performance.
Lo penso anch'io, che puoi fare tutto con lui in campo, cambiare modulo, fare un po' di tutto,
Esatto.
lo diciamo quasi tutti i giorni ormai. All'ultimizia, mi sono dimenticato, al volo, che ne pensi di Giuntoli, l'uomo giusto per ricostruire?
Sì.
Anch'io. Grazie
Ciao,
mille Luigi.
ciao a
Buon
tutti.
lavoro,
Grazie, grazie
grazie,
Luigi, ciao.
grazie, grazie.